vacanze in compagnia di SBS Italian.
Il presidente statunitense Donald Trump si trova in questo viaggio molto lungo di 12 giorni in Asia per visitare i leader di 5 nazioni asiatiche, con incontri ufficiali con i leader, summit regionali, visite con delle missioni ben specifiche. Noi ne parliamo insieme al giornalista di Sky TG24 Pio De Miglia. Buongiorno Pio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno.
Pio, allora, qual è l'obiettivo o gli obiettivi principali del presidente Trump?
Ma gli obiettivi sostanzialmente sono due, entrambi abbastanza difficili da raggiungere, vedremo nei prossimi giorni, soprattutto alla fine della visita più importante, quella con il re della Cina, a definizione dello stesso Trump, Xi Jinping. Gli obiettivi sono, da un lato, cercare di rafforzare e trovare un minimo comune denominatore strategico nei confronti dei rapporti con la Corea del Nord, questo sia con il Giappone e la Corea del Sud, che sono alleati storici, sia però anche con la Cina, che in questi ultimi tempi, come sapete, ha dato, diciamo, tutto il suo supporto a livello di Nazioni Unite per le sanzioni, ma che continua, assieme alla Corea del Sud, ad avere un atteggiamento più moderato e più incline alla ripresa in qualche modo del dialogo. In realtà il dialogo, che nessuno dichiara ufficialmente di voler perseguire in questo momento, in realtà è già in corso. Si sa che ci sono almeno due tavoli aperti, uno a Oslo in Nord-Est e l'altro a Singapore, dove funzionari anche americani si incontrano regolarmente con funzionari nordcoreani. Quindi diciamo che da un lato c'è la retorica esterna fatta di insulti, minacce, che negli ultimi giorni, devo dire, sono abbastanza diminuiti, soprattutto oggi in Corea del Sud, dove Trump ha parlato davanti al Parlamento, ha usato toni fermi, ma nello stesso tempo molto attento a non insultare e non, diciamo, minacciare ulteriormente più di quanto abbia già fatto finora la Corea del Nord. Ha lanciato un messaggio anche molto personale, quasi paterno, diciamo, a modo suo, nei confronti di Kim Jong-un. Ha detto: non provocateci, non metteteci alla prova, perché gli Stati Uniti hanno combattuto contro il nazismo, contro il comunismo e contro il terrorismo e hanno sempre vinto. Studiatevi la storia e vedrete che non avrete nessuna chance contro di noi. Ma nello stesso tempo ha anche detto che rispetta il popolo nordcoreano e che vorrebbe tanto che ci fosse una soluzione alla fine, e questa soluzione si troverà, questo ha detto letteralmente Trump. Ma torniamo invece all'altro obiettivo, che sembra molto più concreto e nello stesso tempo difficile da raggiungere, cioè quello commerciale. Gli Stati Uniti, come sapete, hanno denunciato il TPP, il famoso accordo di interscambio tra i paesi dell'area del Pacifico, accordo che era stato fortemente voluto da Obama, ma che è stato appunto denunciato da Trump, il quale adesso ha posto gli Stati Uniti in una situazione molto difficile nei confronti dei grandi paesi asiatici, Giappone, Corea del Sud e Cina soprattutto, verso i quali gli Stati Uniti hanno storicamente un enorme deficit commerciale. Pensate che con il Giappone è di 70 miliardi di dollari, tuttavia in calo rispetto agli anni passati, mentre con la Cina è 6 volte tanto, siamo a livello di 346-347 miliardi di dollari.
Ecco. Ora, Pio, per quanto riguarda invece il Giappone, lui ha proprio proposto una soluzione che non si è capito quanto scherzasse, che riesce a unire sia il problema della Corea del Nord che il problema del disavanzo della bilancia commerciale tra i due paesi, cioè comprate più armi da noi.
Sì. Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché io sono in zona da oltre 30 anni e non ho mai visto, francamente, la visita di un presidente degli Stati Uniti così come dire arrogante, così un po' da padre padrone, come quello che è successo in questi giorni qua a Tokyo, con tra l'altro un alleato Abe che è assolutamente paziente, come dire sdraiato sulle posizioni americane, quindi non c'era nessun bisogno di umiliarlo in questo modo. Durante la conferenza stampa congiunta praticamente ha parlato solo Trump. All'inizio ha avuto questo scambio che lui ritiene simpatico, ma che in realtà è stato abbastanza offensivo per il Giappone, quando ha detto: voi siete una grande nazione, le vostre città sono bellissime, la vostra economia fortissima, Beh, però non come la nostra, perché come sapete noi siamo i primi e voi al massimo potete essere secondi. Ora, 70 anni dopo la fine della guerra mondiale, francamente trattare così un alleato non è che sia molto elegante. Detto ciò, poi c'è stata la battuta che lui aveva fatto prima con i suoi giornalisti americani, dicendo: mi chiedo come mai una nazione di samurai non sia stata capace di abbattere un missile nordcoreano. Gli hanno poi spiegato che i samurai in genere non rispondevano immediatamente alle provocazioni, ma meditavano a lungo la vendetta, e poi la vendetta era molto efficace. Ma al di là di questa battuta storica, durante la conferenza stampa un giornalista americano ha chiesto ad Abe come mai appunto il Giappone non fosse in grado di tirar giù un missile. Trump ha interrotto, anzi ha impedito proprio ad Abe di parlare, e ha risposto da par suo in nome di Abe, cioè ha detto: ve lo dico io come devono fare, devono comprare nuove più potenti armamenti da noi americani, in modo che siano più forti nei confronti della Corea del Nord e allo stesso tempo allievino un po' il nostro disavanzo commerciale. Insomma, una battuta tra il serio e il faceto che ovviamente non è stata presa bene soprattutto dai media giapponesi. Abe ha bozzato facendo quasi finta di non capire, perché lui aveva l'auricolare, quindi ha fatto finta, secondo me, perché in realtà Abe lo parla l'inglese. Quindi...
Ecco, ma Pio, in questo contesto, come si spiega questo atteggiamento che è stato ritenuto offensivo di Trump nei confronti di uno dei suoi più solidi alleati nell'area asiatica?
Ma qui io non vorrei esagerare con le battute. Francamente, l'unica risposta plausibile è che appunto il presidente attuale degli Stati Uniti sia un personaggio, come dire, un po' grottesco, un po' poco come dire, poco diplomatico, poco attento, diciamo un po' da cartoon. Adesso non vogliamo arrivare alle definizioni che ha fatto di lui il leader coreano Kim, chiamandolo dotard, che è un'espressione che io ho dovuto ricercare a lungo sul vocabolario perché la ignoravo. Come si potrebbe tradurre in italiano, una cosa tipo vecchio rincoglionito, insomma una cosa del genere. Fatto sta che certamente è un problema, perché non riesce a moderarsi, non riesce a controllarsi. Oggi l'ha fatto nel Parlamento coreano, devo dire che ha parlato a braccio e ha evitato battute imbarazzanti, ma certo è uno che si permette di fare delle battute così. Pensate che durante la cena sociale a Tokyo offerta da Abe ha raccontato a tutti, e c'erano presenti persone che poi lo hanno raccontato, i giornalisti ovviamente, ha raccontato di quando Abe, mentre lui era stato appena eletto, ma non era stato ancora, diciamo, diventato presidente, era presidente eletto, l'ha chiamato dal Perù, dove era in visita, dicendogli: ti vengo a trovare alla Trump Tower per farti le congratulazioni. E Trump non voleva, perché questa era una cosa un po' scorretta dal punto di vista protocollare, e lui ha detto: sapete, ha insistito così tanto, è venuto lo stesso, si è fatto trovare sotto l'edificio della mia proprietà e non potevo non farlo entrare. Ora, una cosa del genere non si racconta durante una cena sociale, perché mette seriamente in imbarazzo il leader, sia pure succedaneo e succube degli Stati Uniti, ma il leader di una grande nazione come il Giappone. Poi c'è stata anche la questione dell'imperatore, anche lì Obama a suo tempo aveva scatenato controversie perché si era inchinato troppo, aveva fatto un inchino classico a 90 gradi quasi davanti all'imperatore. Trump invece si è limitato a dargli una stretta di mano, tra l'altro anche un po' troppo forte, stringendolo un po' troppo a lungo, ricordando un po' i rapporti, non so se avete presente le foto di MacArthur con l'imperatore Hirohito, ecco, il grande grosso americano contro il piccolo e minuto Hirohito. Ecco, diciamo che non è stata apprezzata molto questo tipo di diplomazia americana. E poi anche il fatto di aver rifiutato di mangiare giapponese. Tutti i presidenti americani del passato, compreso Bush, avevano accettato di quantomeno provare il sushi, il tempura, insomma vai in un paese, provi, no? Lui invece proprio ha insistito per mangiare carne, possibilmente carne americana, e alla fine si è mangiato un hamburger nel centro della Ginza. No, come un italiano che pretendesse di mangiare gli spaghetti alla matriciana se viene in Australia.
Ecco, beh, questo, cose, no? Questo è fattibile. Senti, Pio, però sono atteggiamenti che il presidente statunitense si concederà nella visita con Xi Jinping?
Ecco, su questo avrei qualche dubbio. Lo vedremo nei prossimi giorni, ma certamente, come si dice in inglese, Xi Jinping rappresenta per Donald Trump è hard not to crack, come dite voi, nel senso che sicuramente non darà spazio a queste, diciamo, banalità, queste bizzarrie, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato, e questa è stata una cosa molto presa molto male dalla Cina, l'ipotesi di fare un viaggio su super treni veloci cinesi. Xi Jinping l'aveva invitato a fare un tragitto e dopo una lunga, diciamo, trattativa, gli americani hanno detto di no. Si dice perché non si fidano delle tecnologie, perché hanno paura, sai, i treni cinesi ogni tanto hanno qualche problema. Certo, non è stata presa bene, comunque il protocollo, la visita ufficiale in Cina è scevra di qualsiasi occasione sociale, di partite a golf piuttosto che a mahjong, qualsiasi altra cosa. Saranno colloqui molto intensi, molto lunghi, ai quali non si sa se e come sopravviverà Donald Trump, che nel primo incontro a Mar-a-Lago in Florida con Xi Jinping, come ricorderete, fece una pessima figura perché la delegazione cinese era preparatissima su tutti i dossier, avevano portato i cinesi gente che viene da lontano, ultra settantenni che avevano assistito ai primi incontri di Kissinger e Nixon in Cina, mentre la delegazione americana era praticamente fatta di giovincelli inesperti e non conoscitori dei dossier. Con Xi Jinping, ripeto, il rapporto è molto diverso, un rapporto tra due pari, e secondo il New York Times, recentemente ha fatto un editoriale, probabilmente tra due pari e che non sono più pari, nel senso che ormai si è capito che si sta assistendo storicamente a un passaggio di consegne, prima economico, poi culturale e probabilmente prima o poi anche militare.
Pio De Miglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Cosa ci fa una mummia a Borgo San Dalmazzo? The Bug Whisperer lo sa. Il quarto e ultimo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App. Perché gli insetti non mentono.